sale dietro, così che arriva. Bene, cominciamo. Qualcuno forse sta ancora arrivando, ma si inserirà strada facendo. Dunque, la meditazione di oggi parte da un percorso che ho fatto in conseguenza della mia riflessione dell'anno scorso, quindi posso capire che dice chi avrà detto l'anno scorso, chi si ricorda, la questione è la mitezza, perché io l'anno scorso concludevo su una caratteristica fondamentale di Gesù, che è la mitezza, appunto, e dicevo che la parola mite esprime il concetto di un frutto maturo, cioè quando il frutto non è né dolce né aspro, quando il frutto non è né duro né morbido, è giusto, è pronto, è appunto maturo. Oppure facevo l'esempio del clima, il clima mite è il clima equilibrato, cioè che non ha né tempeste violente né siccità lunghe e problematiche, e il clima mite, quindi equilibrato. E poi riflettevo su un altro aspetto di questa parola mite, quella che per noi nella nostra tradizione cristiana è una virtù. La mitezza, dicevo che non è una questione di convivenza, di accordo reciproco. La mitezza è una scelta unilaterale che però è per l'altro. È una cosa mutua, cioè che serve all'altro. Infatti il mite, come Gesù, offre gratuitamente se stesso agli altri, al mondo. E quindi la caratteristica della mitezza, dicevo, è uno stile di vita, è un modo di essere, non è qualcosa che tu lo sei e poi non lo sei più. E questo mi interroga molto, perché io mite non sono, e questo chi mi conosce lo sa. E soprattutto, certo, è un livello di perfezione anche, che umanamente non so se si può raggiungere in maniera assoluta, però è un discorso affascinante, e mi sono chiesta, qui c'è sempre il termine di paragone, che ormai sappiamo che non vale, perché la traduzione va interpretata come Gesù, come io ho fatto, come io ho detto, amatevi gli uni gli altri, come, non è un termine di paragone, però umanamente viene a dire dovrei fare come Gesù, dovrei essere come Gesù. E allora mi sono imbattuta in questo percorso con la figura di Esther. Un libretto, il libro di Esther, che sinceramente avevo letto, ma non avevo mai né studiato e né letto in maniera proprio meditata. Ed è un libro che comprendiamo nei libri storici della Bibbia. Però ecco, studiandolo ho capito che storico non è, perché la storia di Esther ha tante cose, ha tanti aspetti, dice tante cose, racconta tanti fatti, però poi sembra, dagli studi che sono stati fatti, che non è una storia, proprio una cronologia, una cronaca. È una storia un po' interpretata, un po' rivisitata nei personaggi, nei nomi dei personaggi, nelle date, negli eventi, insomma funziona ma non funziona, è un libro così. È anche un po' controverso, perché adesso lo vediamo in maniera abbastanza veloce, che è un libro che come tematica non è proprio uno dei più tranquilli, dei più ben accolti, diciamo, dall'opinione pubblica in ambito biblico, perché appunto ha i suoi contrasti, ai suoi nei. Infatti lo leggiamo pochissimo nella liturgia della parola, forse una o due volte, non so, non ho controllato proprio bene, e poi se cerchiamo i commentari dei padri non troviamo un commento al libro di Esther, troviamo tutti i commentari possibili. Prendiamo l'opera agostiniana, commento al libro di Esther, non mi sembra che l'ho trovato. Sant'Ambrogio, non so se qualcosa dice Bernardo, non ho avuto tempo di controllare, per dire, è un libro controverso. Perché? Beh, due tre aspetti, ha un'impronta fortemente nazionalistica, ma questo lo troviamo anche in Giuditta, per esempio, quindi però è fortemente nazionalista. È fantasioso, perché poi i fatti non ci troviamo con i fatti, con le ricostruzioni storiche e cronologiche. Poi diciamo che i personaggi hanno un fare molto opportunistico, la stessa Esther va un po' letta nel suo personaggio, e quindi non è facile da ingoiare questa storia. Che storia è questa storia controversa? Ci troviamo in Persia durante la deportazione, la dominazione babilonese è finita gli ebrei hanno accolto i persiani come dei liberatori, perché la dominazione e l'esilio babilonese era stato molto duro, con grandi limitazioni di libertà, di culto. I persiani continuano una loro dominazione, ci sono ancora gli esuli ebrei in terra di Persia, però il regime persiano è un pochino più morbido, chi vuol tornare in Israele può tornare, il culto del Tempio si potrà poi riattivare con un certo percorso, con una certa storia, e quindi diciamo che c'è una maggiore libertà, diciamo. Però la storia di Esther, di questo nucleo di ebrei, si svolge in Persia, nella città di Susa. E per capire un po' come la realtà cristiana e quella ebraica accolgono il libro di Esther, dobbiamo considerare che il libro di Esther è un libro fondante per il culto degli ebrei, perché nel libro di Esther viene creata dal nulla la festa dei Purim. Infatti il libro di Esther viene letto per intero nella liturgia ebraica durante la festa del Purim, cioè la festa che celebra questo evento che racconta il libro di Esther, della liberazione da questa tirannide che adesso vediamo da dove viene fuori. E per la Bibbia cristiana va considerato perché intanto è inserito nel canone, quindi voglio dire, è un libro inserito nel canone, è attendibile, è leggibile, diciamo. E poi nella traduzione, oggi abbiamo due traduzioni, conosciamo la traduzione greca e la traduzione ebraica, logicamente quella ebraica è la più antica, però è la più breve. La traduzione greca aggiunge tanti particolari, anche divertenti, secondo me, un libro molto drammatico, si potrebbe veramente fare un'operetta teatrale, come il libro di Giona. Un'operetta teatrale su questo libro qui. Ed è attendibile perché la Bibbia, nell'edizione del 2008, nell'ultima traduzione della Bibbia, le due versioni sono riportate entrambe nella Bibbia che abbiamo, nel che leggiamo. C'è la traduzione greca da una parte, a sinistra, e in parallelo è riportata la traduzione ebraica con tanti vuoti. Ci sono diversi buone mezze pagine, pagine intere vuote, perché la traduzione ebraica è più breve. E io leggerò la traduzione greca, perché è quella che è più ricca di particolari, è quella più affascinante, secondo me, e poi riporta la preghiera di Ester, che nella parte ebraica non c'è, né la preghiera di Mardocheo, né la preghiera di Ester. Di cosa ci parla in concreto questo libro di Ester? Ci parla di una storia di potere. Il libro di Ester parla del potere, della fragilità umana, parla di sentimenti, di fede, parla di una realtà che sembra tanto distante da noi, però in realtà siamo noi. Potere, fragilità umana, sentimenti, fede, siamo noi. E la storia fa da corollario su tutte queste beche. Il potere è un tema centrale di questo libro. E qual è la situazione? La situazione è il dato di fatto che è ben presentato già dall'inizio nel testo, e che i persiani sono ricchi in una maniera scandalosa, almeno la corte di Persia. Ci sono cose che vanno oltre ogni misura, ora leggeremo qualcosa nella narrazione, e hanno un potere anche di forza, di esercito. E io mi sono chiesta, quando ho letto tutto il libro la prima volta, caspita, cosa succede quando il debole conquista il potere? Perché i persiani allo stato attuale, nelle pagine che leggiamo adesso, i persiani sono quelli potenti, quelli che hanno il coltello dalla parte del manico, ma poi la situazione si ribalta e succede che il potere viene nelle mani di qualcun altro. E questo può essere un tema che ci può far riflettere, la mitezza e il rapporto con chi detiene il potere. La violenza che si rivela da entrambe le parti, cioè da parte dei persiani e dalla parte degli ebrei, è molto forte, sorprendente. Nel suo tono io ho paragonato questo libro, lo accennavo prima, al libro di Giona, perché è tutto vero, ma poi verità non è quello che leggi, perché Giona, il libro del profeta Giona, ma Giona non era un profeta. Giona tradisce il suo essere profeta, perché non è un profeta, appunto. Giona fugge da Dio. Dio gli dice vai lì e lui va dalla parte opposta. Dio gli dice vai, predica la conversione a queste persone, e dice ma perché devo predicare la conversione a queste persone, secondo lui non sono degne queste persone. Si capisce che poi lui deve predicare la conversione, ma l'unico a doversi convertire è lui, perché l'unico che si converte poi, che deve lottare con Dio, che deve parlare direttamente con Dio e questionare con Dio e riprendersi l'improvero di Dio, è Giona, è questo sedicente profeta. E questo succede un po' nel libro di Ester. I potenti poi in realtà non sono potenti. Dio sta in bocca a delle persone, la prima Ester, ma ognuno deve fare il suo cammino per ritrovare Dio, perché non ha Dio in sé. La storia, ora leggiamo la prima, proprio l'inizio di questa storia nella versione greca, che ci dà un bel quadro storico, che ripeto, discutibile, però ci fa capire qualcosa. I personaggi, l'eroina della storia è Ester, il libro è intitolato a lei. Tuttavia, il personaggio che veramente guida la storia, cioè che è presente dall'inizio alla fine della storia, il primo nome e l'ultimo nome, la prima parola e l'ultima parola è di Mardocheo. Mardocheo era lo zio e padre adottivo di Ester, perché Ester era orfana, è una ragazza ebrea orfana, e che proprio sotto la guida dello zio comincia, diciamo, un suo percorso di, possiamo dire, di riscatto, non so, comunque per diventare regina, da povera ebrea regina di Persia. Il libro racconta, questo non ve l'ho dato, io vi ho dato solo la preghiera di Ester, perché poi è quella che mi interessa. Nel secondo anno del regno di Artaserse, anche qui Artaserse, nella traduzione greca Artaserse, nella traduzione ebraica Assuero, e in realtà c'è Serse primo nella storia, non c'è nessun Artaserse. Il giorno primo di Nisan, Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, della tribù di Beniaminio, ebbe un sogno. Era un giudeo che abitava nella città di Susa. Uomo grande, prestava servizio alla corte del re e proveniva dal gruppo degli esuli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme con Econia, re della Giudea. Questo era il suo sogno. Ecco, grida, tumulto, tuoni e terremoto, agitazione sulla terra. Ecco, due enormi draghi avanzarono, pronti tutti e due alla lotta, e risuonò potente il loro sibilo. Al loro sibilo ogni nazione si preparò alla guerra, per combattere contro il popolo dei giusti. Ecco, un giorno di tenebre, di caligine, di tribolazione, di angustia, di malessere e grande agitazione sulla terra. Tutta la nazione dei giusti fu agitata. Essi temevano la propria rovina. Si prepararono a perire e gridarono a Dio. Ma dal loro grido sorse come una piccola fonte un grande fiume, acque copiose, spuntò la luce e il sole. Gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Mardocheo allora si svegliò, aveva visto questo sogno e che cosa Dio aveva deciso di fare. Continuava a ripensarvi entro il suo cuore e cercava di comprenderlo in ogni suo particolare fino a notte. Così comincia il libro di Ester nella versione greca, ma il sogno di Mardocheo è la profezia di quello che sta per accadere, grande tumulto, una grande violenza che adesso vediamo. E alla fine del libro, per questo dico, comincia Mardocheo e chiude il libro Mardocheo, perché alla fine Mardocheo spiegherà questo sogno. E sarà proprio Mardocheo che genererà una crisi all'interno del libro. Ci sarà sarà un grande alla corte di Persia, perché nel contesto, nel frattempo, si crea un complotto nei confronti del re Artaserse, ci sono due eunuchi che lo vogliono uccidere, ma Mardocheo lo scopre, lo denuncia e il re lo premia facendolo primo funzionario del re. Ma per capire qual era la vita a corte nella Persia, dobbiamo leggere un pochino più avanti la presentazione di questa vita di corte, e la voglio leggere nel contesto della mitezza per capire Ester in quale... pur se fantasiosa questa storia, non so, ma in quale contrasto si va a inserire, in quale vita si va a inserire, da povera ebrea viene portata alla corte del re Artaserse. E c'è da notare due cose. Abbiamo qui un personaggio che entra in scena, a me piace dire così perché veramente vedo questo libro come un libretto, non per sminuirlo, ma per la sua vivacità, per la sua forza dei personaggi. Un personaggio viene nominato che è Aman, un macedone. Si precisa una gadita e qui sono, è una cosa importante questo modo di parlare di chi scrive e dell'autore è importante perché precisa che Mardocheo è beniaminita e Aman è agadita. Di fatto queste sono due tribù che si ammazzano. Era successo a Saul che era beniaminita e si scontra con un agadita che lo ammazza e quindi Mardocheo il buono in questo caso, il giudeo fedele a Dio, fedele al re, importante, uomo retto, uomo giusto, si scontra con Aman che si dice agadita, quindi questi si devono ammazzare in qualche modo, già lo sappiamo che avranno una lotta da fare. È una profezia questo indizio. E quindi la vita a corte del re Artaserse. Leggiamo ecco più avanti, sempre nel capitolo 1 del libro di Esther, che dopo queste cose, cioè dopo gli eunuchi, dopo il sogno di Mardocheo, Artaserse, al tempo di Artaserse, proprio in quel tempo il re Artaserse che regnava nella città di Susa l'anno terzo del suo regno fece un banchetto per gli amici e quelli delle altre nazionalità, per i nobili, dei persiani, dei medi, per i prefetti delle province. E dopo aver mostrato loro le ricchezze del suo regno, il fasto attraente della sua ricchezza, per 180 giorni di banchetto. Quando si compirono i giorni delle nozze, il re fece un banchetto per i rappresentanti delle nazioni che si trovavano nella città per 6 giorni, quindi per i nobili 180 giorni, per quelli meno importanti 6 giorni nella sala della reggia. La sala era adornata con drappi di lino delicato, pregiato, appesi a cordoni di lino color porpora, fissati a ganci d'oro e d'argento, su colonne di marmo pario, il marmo più pregioso che esista al mondo, e di pietra. I divani erano d'oro e d'argento, sopra un pavimento di pietra verde, smeraldo e madreperla, di marmo pario. Vi erano inoltre tappeti con rimani e ricami variegati, e rose disposte in circolo. Per bere c'erano coppe d'oro e d'argento, come pure un piccolo calice di turchese del valore di 30.000 talenti. Il vino era abbondante e dolce, e lo stesso re ne beveva. Si poteva bere senza limiti, così infatti aveva voluto il re, ordinando ai camerieri di soddisfare il desiderio suo e degli altri. Qui, in questo contesto di ebbrezza, a un certo punto, alla fine, quando si arriva al banchetto più semplice, diciamo, quello più per i familiari, entra in ballo Vasti, la regina, e questo è il pretesto per conoscere Esther poi. Vasti è fondamentale per la storia di Esther. Vasti era la regina in carica, diciamo, del regno di Persia, e il re la chiama per esibirla, perché era molto bella Vasti. Il settimo giorno il re, euforico per il vino, ordinò ai suoi eunuchi, ne aveva 7 di eunuchi, che erano al suo servizio, di far venire davanti a lui la regina per intronizzarla, ponendole sul capo il diademo per mostrare ai principi e alle nazioni la sua bellezza. Era infatti molto bella, ma Vasti si rifiuta. Vasti non vuole andare, non vuole seguire gli eunuchi. E per noi questa è una grande sfida, è una grande conquista secondo la nostra mentalità. Invece è la scelta più rovinosa per Vasti, perché nella mentalità biblica la regina che disobbediva un re come Artaserse che disponeva della vita e della morte di chi gli stava davanti, si condanna, esprime la sua condanna, rete la ripudia. Anzi, sempre stando nella grandiosità della corte persiana, il re convoca i saggi, fa una specie di processo e alla fine si decise di reputare Vasti. E quindi Vasti fa questa, diciamo, questa tuona con il suo no e lascia tutti a bocca asciutta, diciamo, però che guadagna? Non guadagna niente, viene ripudiata. E allora qui dobbiamo cercare un'altra regina, perché il re aveva un harem, però la regina, diciamo, in carica, io la chiamo così nella mia ignoranza, la regina era quella bella, quella giovane, l'ultima prediletta del re. E allora deve scegliere una nuova prediletta il re. E quindi viene indetto un concorso di bellezza. E qui Mardocheo dice, ma va a vedere che forse Esther potrebbe diventare regina. Era molto bella, molto intelligente, molto obbediente. E allora le propone questa cosa. Esther, da donna obbediente, non dice di no al suo patrigno, e però ci sono due condizioni. Esther non deve rivelare che lei è ebrea, perché da ebrea lei non poteva fare alcune cose a corte, non poteva essere in alcuni modi a corte. E deve obbedire, deve stare a tutte le regole di corte, e i preparativi per presentarsi al cospetto del re durano un anno, insieme a tutte le altre candidate, diciamo, no? A questo concorso di bellezza. E regina diventa Esther, il re sceglie Esther, la ragazza obbediente, intelligente, bella, alla fine viene scelta come regina di Persia. Però intanto succede una cosa, e qui c'è il nodo di tutta la questione, è il nodo della ricerca della mitezza, dell'importanza della mitezza che verrà messa in pratica da Esther e poi dal suo popolo. Anche se poi vabbè, ho qualcosa da dire su questa mitezza, che non è proprio così radicale in alcuni. Comunque, la crisi qual è? La questione è che si crea un conflitto fortissimo tra Mardocheo e Aman. E Aman, questo Agagita, era uno dei più importanti funzionari del re, era il secondo in grado, in potenza rispetto al re. Il re lo aveva elevato a questo perché Artaserse era un assoluto, cioè lui decideva, disfaceva a suo piacimento le cose. E quindi Aman era così importante che tutti si prostravano al suo passaggio. Mardocheo no. Mardocheo, essendo un giudeo, lui era fedele al fatto che lui si prostrava davanti a Dio, non davanti agli uomini. E quindi al passaggio di Aman non fa una piegatura, non si prostra in nessun modo, nemmeno di due gradi. E questo fa imbestialire Aman. E Aman è un personaggio che potremmo mettere in parallelo con Giona. E il personaggio più... Scusate, ma io lo vedo molto comico, questo personaggio, pur se cattivo, ma cattivo, cattivo, ma in realtà la sua cattiveria è capriccio, il capriccio di Aman, perché Aman, quando vede che Mardocheo non fa questo, dice, ma chi è sto Mardocheo? È un giudeo, gli dicono, ah, allora ammazziamoli tutti. Io lo dico in questo modo, scusatemi, ma è un problema questo, perché decide e propone al re di sterminare il popolo ebreo, e il re accetta. In che modo? Dice Aman al re Artaserse, c'è un popolo, è un personaggio subdolo, un personaggio cattivello, c'è un popolo disperso fra le nazioni di tutto il tuo regno, le cui leggi differiscono da quelle di tutte le altre nazioni. Essi disobbediscono alle leggi del re e non è conveniente che il re glielo permetta. Ma non si inchina davanti a lui, ma le leggi della Persia le obbediva Mardocheo, non si inchinava, non si prostrava davanti a lui. Il problema era quello, non è che non obbedisce alle leggi del tuo regno, non è vero. È un plagio questo. Se piace al re, dia ordine di ucciderli. Io assegnerò al tesoro del re 10.000 talenti d'argento. Ho provato a fare una conversione, poi provate anche voi, non sono riuscita a contare gli zeri. È una cifra, ecco, come tutto quel lusso che abbiamo visto, tutti quei drappi, i calici, l'argento, l'oro, i marmi di tutti i tipi, così è l'offerta che fa Aman. Il re, preso il suo anello, il re ne ci pensa, non discute, non dice ma no, ma vediamo, fammi capire, no, il re prende l'anello, che è il sigillo reale. Lo dette in mano ad Aman per mettere il sigillo sui decreti contro i giudei. Il re disse ad Aman, tieni pure il denaro e tratta questo popolo come vuoi tu. Alla fine, a lui, che gliene viene? Nel 13° giorno del primo mese furono chiamati gli scribi e, come aveva ordinato Aman, scrissero ai capi e ai governatori di ogni provincia, dall'India fino all'Etiopia, a 127 province e ai capi delle nazioni, secondo la loro lingua, a nome del re Artaserse, e comunicano a tutti che gli ebrei devono essere sterminati. E la cosa impressionante, che è troppo, cioè è veramente troppo, non è umanamente possibile, il popolo di Mardocheo doveva essere sterminato in un solo giorno. Cioè si decide un giorno, da tutte le parti del regno di Persia, che era una cosa immensa, gli ebrei dovevano essercisi tutti, uomini, donne e bambini. Anche questo è poco verosimile nella fattibilità, però che forza questa immagine. E si getta il Pur, da qui viene la festa del Purim. Si getta la sorte, si decide la data, perché si getta la sorte, cioè dice allora decidiamo, ma questo giorno, il 14 del mese di Adar, decidono, viene gettato il Pur. E da allora il Purim, cioè quando gli ebrei poi verranno liberati da questa spada di Damocle del re di Persia, di Aman, allora festeggeranno il Purim, la liberazione, una bella festa, molto gioiosa, si racconta. A questo punto entriamo nel vivo del racconto e ci avviciniamo a questa questione di Esther, alla preghiera che fa Esther, perché Esther non ha capito niente ancora. Qual è il problema? Il racconto è magistrale nel separare l'esterno e l'interno della corte. A questo punto comincia tutto un ping pong tra l'esterno della corte e l'interno della corte. All'interno la corte è protetta, è silenziosa, lussuosa, affattata, equilibrata, tutto è ordinato nella corte. Per parlare con chi di dovere si chiede il permesso, si chiede udienza. L'esterno è una rivoluzione, l'esterno è un luogo di disperazione, perché gli ebrei sono disperati, vanno in allarme perché conoscono, vengono a conoscenza di questo progetto, di questo editto. E anche Mardocheo che poi si sente responsabile, perché è lui che non si è inchinato davanti ad Aman, però fino all'ultimo non decide di, che mitezza è questa, non decide di dire va bene, io signore tu mi capisci, però devo salvare il popolo, mi inchino. No, non succede questo, perché doveva farlo anche pubblicamente. E Mardocheo quindi comincia a fare penitenza, si veste di sacco, come succede anche nel libro di Giona, no? Dei Peregrini Viti, ricoperto di cenere, urlante dalla disperazione, vuole batte la porta della reggia. Il re non sta dietro la porta, il re sta nelle stanze del re, che stanno molto protette, molto isolate, non sente niente il re e non sente niente Esther. non sa nulla, finché un suo servitore gli dice: ma regina, ma hai sentito Mardocheo cosa sta combinando lì fuori, che urla, che si è messo l'abito di sacco, tutto sporco, non sai? E allora Esther manda il suo servitore per farlo desistere, dice: ma vai a parlare, digli che io ti dico che deve smetterla, perché non è decoroso che faccia così, perché fa questo? E gli diede, e Mardocheo risponde a questo suo servitore, gli diede la copia dell'editto promulgato nella città di Susa riguardante la loro distruzione, perché lo mostrasse a Esther. E gli disse: ordinale di entrare dal re per domandargli grazia e intercedere a favore del popolo. Ricordati, aggiunse, dei giorni in cui eri povera, quando eri nutrita dalle mie mani, giacché Aman, il quale ha avuto il secondo posto dopo il re, ha parlato contro di noi per farci morire. Invoca il Signore, parla al re in favore nostro, perché ci liberi dalla morte. È categorico Mardocheo, tutti imperativi. Io ti ordino di andare dal re. Però Esther, quando sente questo, dice: ma siamo matti? Perché dovrei andare dal re per gli ebrei? Nessuno sa che sono ebrea, dovrei dire che sono ebrea adesso, e quello mi ammazza. E poi, dopo la vicenda di Vasti, era stata messa la legge che tutte le spose dell'impero, del regno, dovevano chiedere il permesso, dovevano essere chiamate per presentarsi al marito. Non potevano andare liberamente dal marito, figuriamoci la regina. Qui alcuni dicono: è troppo, non era possibile questo, che una moglie non parlasse col marito, però di fatto regina Esther sa questo. E quindi, ecco, il servitore dall'interno, da Esther, va da Mardocheo fuori. E il mediatore, perché non si possono parlare il dentro e il fuori. Da fuori torna da Esther dentro e gli dice: guarda, così così, ha detto che devi fare qualcosa, che devi... Esther lo rimanda fuori per dirgli: guarda che io non posso entrare, non posso fare quello che dici tu. E Mardocheo gli dice: Esther, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno fra tutti i giudei, perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, da un'altra parte verranno aiuto e protezione per i giudei. Bisogna pensare, cioè, noi, qualcuno provvederà a noi, il Signore è grande. Tu però e la tua casa e la casa di tuo padre perirete. Chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza. E qui ritroviamo un vocabolario che si esprime anche per Giuseppe, dalla bocca di Giuseppe, quando lui in Egitto è diventato un personaggio importante, rincontra i fratelli e tutti dicono: mamma mia, questo era Giuseppe, adesso ci ammazza. Invece Giuseppe mette a silenzio tutti, dice: no, ma forse io, il Signore ha voluto che io venissi qui per prepararvi la strada, perché a questo punto saremmo tutti morti in terra di Canaan, c'è la carestia. E lo stesso viene detto a Esther: se tu sei diventata regina, non è una cosa per te, c'è un motivo che il Signore sa. E Mardocheo quindi richiama Esther alla sua identità. E qui c'è tutto un passaggio che Esther deve fare per riunire se stessa. Cioè, Esther deve riportare alla luce il suo essere ebrea e deve rifare sintesi in se stessa. E a questo punto abbiamo prima la preghiera di Mardocheo, che io tralascio, e c'è la preghiera di Esther, che anche qui è nella traduzione greca, dico bene, ed è molto teatrale, perché c'è, considerate che certo non è un racconto della passione di Cristo questo, però abbiamo questi talenti che vengono messi nel tesoro del re, che poi vengono rifiutati, relativi, come i denari, no? Giuda li prende, ma poi vanno a finire sul pavimento del tempio, glieli ridà. c'è questo contrasto, no? Tra questi potenti e quelli deboli. E c'è adesso la spogliazione di Esther. Anche la regina Esther, qui leggo il testo che avete, cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso, indossò gli abiti di miseria e di lutto. Invece dei superbi profumi, si riempì la testa di ceneri e di immondizie, umiliò molto il suo corpo, con i capelli sconvolti si muoveva dove prima era abituata ad ornamenti festivi. Poi supplicò il Signore e disse: «Mio Signore, nostro Dio, tu sei l'unico, vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso se non te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai scelto Israele da tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati con la tua eterna eredità. Hai fatto loro secondo quanto avevi promesso. Ora abbiamo peccato contro di te. Ci hai messi nelle mani dei nostri nemici per aver noi dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore. Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù. Hanno anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire l'oracolo della tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano, spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare, di aprire invece la bocca delle nazioni e a lodare gli idoli vani, a proclamare per sempre la propria ammirazione per un re di carne. Non consegnare, Signore, il tuo scettro a dei che neppure esistono, non abbiano a ridere della nostra caduta, ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo esemplare il primo dei nostri persecutori. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e a me dà coraggio, o re degli dèi e Signore di ogni autorità. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano, vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore. Tu hai conoscenza di tutto, sai che io odio la gloria degli empi, detesto il letto dei non circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità, che detesto l'emblema della mia fastosa posizione che cinge il mio capo nei giorni in cui devo fare comparsa. Lo detesto come un panno immondo e non lo porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua serva non ha mangiato alla tavola di Aman, né ha onorato il banchetto del re, né bevuto il vino delle libazioni. La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino a oggi, non ha gioito di nulla, se non di te, Signore, Dio di Abramo. Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi, libera me dalla mia angoscia». È una lunga preghiera. Che è causata dall'angoscia. Abbiamo una bella inclusione dalla prima al secondo, dal versetto 17L fino a 17Z, scusate, che parla di pericolo che mi sovrasta e di angoscia. Quindi il motore che causa, che innesca questa preghiera è la paura. La regina ha questa paura che diventa angoscia. Ci tengo a sottolineare che continua questo grande contrasto pensiamo a quello che sta accadendo e essere in questo momento è nel Palazzo Reale. Allora si prepara per questa liturgia, no? Si cambia di abito, si veste da penitente, ma non è una mascherata. Cioè adesso lei sta unendo il suo essere, perché quello che ha dentro, prima detestava tutte queste cose, però si vestiva da regina, metteva il diadema, profumata, adesso no, adesso lei è disperata dentro e disperata fuori. Ha unito il suo essere e viene fuori questa grande preghiera che ha due movimenti, questa angoscia che è il motore di tutto, diceva, ma c'è un elemento importante, un'altra inclusione più piccola, ma è fondamentale secondo me, la sua solitudine. Nel primo, sempre nel primo verso, 17L, e poi nel 17T, Esther dice: io sono sola, tu mi devi aiutare perché sono sola, vieni in mio aiuto perché sono sola, ripete verso la fine. La solitudine, che può far fare tante cose, e in questo caso Esther trova la forza di ricomporsi, cioè nel senso di proprio riassemblare se stessa, rimettere insieme i suoi pezzi, e da questo far venire fuori una nuova Esther. È sola perché, ecco, lei aveva sempre contato su Mardocheo, ma nemmeno Mardocheo la può aiutare, perché le chiede delle cose che umanamente lei non riesce a fare, quindi deve rivolgersi da qualche altra parte, e si rivolge al Signore. Quindi diciamo che questa di essere una grande invocazione nella quale si fa memoria, se noi vediamo, no, c'è un meccanismo quasi concentrico, subito dopo aver dichiarato il pericolo che la sovrasta all'inizio, Esther fa memoria, dice: ma io ti conosco, Signore, io l'ho sentito dalla mia famiglia, chi sei, i tuoi prodigi, quello che hai fatto, le tue promesse, che noi siamo la tua eredità, noi siamo quello che tu hai qui sulla terra, che tu hai destinato a parlare di te sulla terra, e quindi proprio per questo noi abbiamo una colpa, perché noi dovevamo sempre tenere a mente questa cosa, ma già dall'esilio babilonese, adesso continuiamo, noi ci mischiamo con questa gente e poi andiamo ai banchetti e poi certo noi consegniamo le nostre tradizioni, ma noi viviamo in terra straniera, noi abbiamo peccato, cioè noi abbiamo sbagliato mira, non abbiamo fatto centro, il bersaglio non è centrato. E quindi questo è il grande peccato, e questo sta insieme al fatto che poi dice Esther di se stessa, lei ha sbagliato, perché lei sta in un posto che detesta, io detesto l'emblema che mi metto in testa, la corona che mi hanno dato, detesto questi vestiti che mi metto, però sta lì. E sta fuori posto, cosa è successo? Lei sta prendendo coscienza della gravità. Mardocheo l'ha costretta a confrontarsi con questa sua duplice realtà, però lui l'ha causata, tra parentesi, comunque lasciamo perdere questo. E quindi si confessa, diciamo, al Signore, e quindi ritornando verso il centro della preghiera, Esther denuncia. Allora, la colpa è di Aman, la sua cattiveria, allora per favore fallo fuori. Ecco, questa è una mite che comunque dice, vabbè, comunque fallo fuori, così noi stiamo bene. Detto in maniera un pochino così divertente, però in pratica è questo, l'arroganza di Aman ha causato la ferita e quindi Aman deve sparire. Però è anche vero che nella mentalità di Esther, Aman non sta sfidando il popolo ebreo, Aman sta sfidando Dio, perché il popolo ebreo è l'eredità di Dio e non può essere toccato, quindi sta sfidando Dio e non può sfidare Dio. Aman è una lotta impari, e quindi invoca Esther per difendersi: non consegnare, Signore, il tuo scettro non abbiano a ridere della nostra caduta. Volgi contro di loro questi loro progetti. E infatti questo succederà, in maniera... Colpisci con un castigo esemplare il primo dei nostri persecutori. E soprattutto, Signore, la memoria, ricordati, manifestati, gli imperativi che usa. E poi per me, la prima cosa, dammi la parola giusta. Lei non chiede armi per sé, lei non chiede un esercito per sé, deve fare tutto il Signore, gli deve dare solo le parole giuste, il comportamento giusto per presentarsi al re. Di fronte al leone lo chiama, volge il suo cuore all'odio, cioè non è che io devo uccidere Aman, lei non si propone per questo, come fa Giuditta, che Giuditta va e decapita il colpevole. No, lei dice: tu devi cambiare il cuore del re. Devi fargli capire che ha sbagliato lui, che non ha capito, che è stato imbrogliato, perché è stato plagiato il re. E quindi da questa preghiera, e qui mi avvio alla conclusione, il senso di questa preghiera di Esther, lo vediamo proprio nell'ultima parte, nell'ultimo verso, quando la regina chiede di essere ascoltata. Signore, tu mi devi ascoltare, si impone a Dio nella sua disperazione e chiede due cose: liberami dai malvagi e liberami da questa angoscia, perché lei è consapevole che in questo terrore lei non può muoversi, non può presentarsi al re, perché ha troppa paura, veramente ha paura, perché lei rischiava la vita presentandosi al re. Se il re non avesse steso il suo scettro verso la sposa, decapitata. Ed è proprio per terrore, cioè il vocabolario è proprio phobon, cioè è il terrore più puro. Il Signore esaudisce la preghiera di Esther. E qui vi faccio un piccolo resumé, perché non possiamo leggere, sono solo 10 capitoli, però non possiamo leggere tutto il libro. Però sarebbe bello se continuate questa meditazione. Perché cosa succede a questo punto? Che il Signore esaudisce la preghiera di Esther, che si cambia, si riveste da regina, tutta profumata, tutta bella. Doveva essere molto bella questa regina, perché tutti si imbambolano davanti a Esther e trova il coraggio e la forza di presentarsi ad Artaserse. E il Signore converte Artaserse, perché quando lei, che poi ecco anche questa versione greca che racconta questa cosa, la parte ebraica è più semplice, ma c'è proprio una teatralità impressionante, perché Esther sviene due volte sviene, quando sta per arrivare davanti al re, poi quando arriva davanti al re, e il re a quel punto si impietosisce, il Signore, dice il testo, converte il cuore del re, che si avvicina a Esther, e lascia lo scettro, non è che lo stende su Esther, lascia lo scettro, e dice: Esther, ma che è successo, ti senti male? Sei in pena, vuole capire cosa ha fatto la moglie, quindi lo cambia, che non era così in realtà Serse, era terribile in realtà Serse. Infatti dice proprio: Dio volse a dolcezza l'animo del re, dice il testo nel capitolo 5. Il Signore poi provvede, sistema tutti, perché succede? Intanto, nel rapporto tra Aman e Mardocheo, a un certo punto il re rilegge le cronache, le memorie del regno, e l'eunuco legge il pezzo, la storia che Mardocheo aveva denunciato i due eunuchi, quindi aveva salvato il re, dice, e questo in una notte insonne, il re non riusciva a dormire. E allora dice: mannaggia, non ho onorato abbastanza quest'uomo, mi ha salvato la vita. In quel momento sta per entrare Aman a corte nella prima alba del mattino, perché voleva convincere il re a impiccare Mardocheo. Aveva già preparato il palo nel suo giardino altissimo con delle misure astronomiche, e re dice: no Aman, tu mi devi fare una cortesia, cercami questo Mardocheo, manco si ricordava chi era, pure era uno dei dignitari di corte, e dagli il cavallo più bello, le vesti più belle, e lo porti in trionfo per tutta la città. E Aman non può dire di no, perché è un ordine del re, rischiava la vita se diceva di no. Allora Aman, come prima cosa, quindi il primo smacco, la prima sistemazione che gli dà Dio, suscita quest'idea ad Artaserse, e Aman deve girare tutta la città onorando Mardocheo. E sta male, eh? Sta molto, la descrizione del testo è forte, è molto forte. E poi succederà, e qui viene sistemato anche Aman, che verrà condannato a morte. Perché a quel punto la regina che fa? Quando va al cospetto del re, l'avevamo lasciata lì, dice: mio signore, io la volevo invitare a pranzo. Lei è Aman. Se mio signore è d'accordo, vengano al banchetto che organizzo. E li invita a pranzo, ma non ha il coraggio di parlare. Allora dice: venite anche domani. Il secondo giorno trova il coraggio e dice a re tutto quello che era successo. Dice: guarda, io sono ebrea, ma il mio popolo rischia la vita perché hai emesso un editto. Perché hai fatto questo? Ah, ma ti ha detto una bugia, e dice tutto. Il re rimane impietrito e allora esce per riflettere. In quel momento Aman si sente terrorizzato, fa un gesto molto fantoziano, doveva essere questo gesto, perché cade, e cade addosso alla regina, e in quel momento entra il re, e il re dice: ecco, anche mia moglie mi vuole prendere a morte. E quindi dice: dobbiamo impiccare Aman. Ah, c'è pronto un palo lì. Allora era il palo di Mardocheo. È ridicolo, però questo è quello che ha provveduto il Signore per questo malvagio, secondo il libro di Ester. Quindi, per dire, forte, no? Però i potenti, ecco, il problema è il potere. Chi è potente qui? Quale uomo è potente in questa storia? E alla fine, diciamo che dopo questa parentesi un po' comica, perché io così l'ho letta nel libro, abbastanza comica, e drammatica insieme, perché vengono spiazzate come mosche via queste persone, perché insieme ad Aman poi viene uccisa tutta la famiglia, i figli, tutti, quindi a quel punto gli ebrei si prendono qualche soddisfazione. E la regina e Mardocheo riavranno tutti i privilegi, cioè la regina li mantiene, Mardocheo li ottiene, e sarà destinato a essere tutta la proprietà di Aman. E questi, a quel punto Ester dice: devi togliere questo editto, perché qua arriva la data e questi ti obbediscono, i governanti delle province. E dice il re: quello che ho detto, scrivete voi. Gli dà il sigillo, scrivi, fa scrivere a Ester e a Mardocheo, e loro scrivono a tutte le province spiegando tutta questa storia, questo imbroglio che aveva messo su Aman, questa cattiveria. E alla fine Mardocheo commenta quel sogno, dice: ma sa che significava questo? Adesso capisco cosa significava questo sogno. La piccola sorgente che divenne un fiume, la luce che spuntò, il sole, l'acqua copiosa, questo era Ester, il fiume era Ester, che il re ha sposato e costituito regina. I due capri, i due draghi siamo io e Aman. Le nazioni sono quelle che si coalizzarono per distruggere il nome dei giudei. La mia nazione è Israele, quelli che levarono le loro grida a Dio e furono salvati. Sì, il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberati da tutti questi mali. Dio ha operato segni e prodigi grandi, quali sono accaduti tra le nazioni. E ora, per tornare al discorso della mitezza, e qui concludo, cosa c'entra tutta questa storia? Succede che questo libro è molto affascinante, anche sinceramente, ripeto, divertente. E Ester diventa una mediatrice importante, un po' come Mosè. Anche Mosè era egiziano, ma era ebreo, allora Dio lo usa un po' per gli egiziani, un po' per gli ebrei, è un mediatore. e affronta il pericolo Esther, manifesta il grande dono della pacatezza, accoglie questa, chiede di rimanere calma, di dargli la pacatezza della sua dignità di regina, però non abbandona, pur se nella paura, nel terrore, non abbandona mai la diplomazia. Io la chiamo diplomazia, che non è sempre una cosa bella, perché la diplomazia cade al compromesso, no? C'è il compromesso, c'è i giochi di potere che stanno in questa storia. Allora, che fa? Questo è un'abilità forse di donna, non lo so, questo me lo dovete dire voi. Raduna la gente intorno alla mensa. Dice, ma prendiamoli per la gola. Un po' di vino buono, un pasto succulento. Non so se era proprio questa la sua idea, però nella convivialità, in questo clima rilassato, denuncia con pacatezza, dice, ma sapete cosa è successo? E poi lascia fare a Dio. Dio mette a posto tutte le cose. E affida la sua storia a Dio. Nel momento in cui lei entra nella sala reale, che non sa se il re la soccorrerà o la denuncerà, la condannerà a morte, lei si affida a Dio, infatti sviene per il troppo stress. Nella lettera che Mardocheo e Esther scrivono, dicono che Aman non ha saputo reggere la superbia, il peso della sua superbia, e adoperò per privare noi del potere e della vita. Con false e tortuose argomenti richiese la pena di morte per noi. La superbia, la sete di potere, l'autorità. E questo è il problema. E questi sono brutti mali nel mondo, ma anche per noi, perché non sono lontani dalle nostre realtà. Ognuno di noi prima o poi si confronta in una misura minore o maggiore con questi problemi, in tutti i tempi. E con il libro di Esther possiamo apprendere un modo alternativo di vivere, che non ci parla di autorità, ma ci parla di autorevolezza. Ci parla di una caratteristica che ha a che fare col potere, con l'autorità, con la carica politica, eccetera, però ci parla della stima di cui una persona può godere. E quindi vediamo il potere nel libro di Esther, il potere e la ricchezza nel libro di Esther, una grande ricchezza, ma a che serve? Sono tutti i marmi, tutti i tendaggi, tutte le cose, i calici, poi l'offerta di Amon, il re dice, ma sì, che me le devo fare? Fai quello che vuoi con i soldi. Non importa. Artaserse ha molto potere, ma è un po' fessacchiotto, è molto influenzabile Artaserse, si fa plagiare e non verifica le cose che gli vengono dette, perché lui sta nella sua reggia, sta lì, dentro, isolato dal mondo, e quindi un uomo che di fronte al potere di Dio non ha nessun potere. È un potere molto fragile quello di Artaserse, in realtà. Potere di vita e di morte su tanta gente, ma nel concreto cosa può fare? Assuero e Artaserse in realtà, per la versione ebraica. Desidera il potere Aman, vuole tanto potere, è il secondo in grado rispetto al re, ma l'arroganza, la vanagloria, i capricci lo fanno fuori. È un fallimento totale, Aman. Ostenta grandi cose che però sono solo nella fantasia. Quando c'è la costruzione, quando prepara con la moglie questo progetto di questo palo, dice allora lo metto nel nostro giardino, poi allora si dice alla moglie sì, tu vai dal re, gli dici queste cose, poi impiccate Mardocheo qui, ma era fantasia, perché questo non accadrà. E abbiamo Vasti, che aveva un po' di potere perché era la regina, ma fa questa sfuriata, questo capriccio, non vengo e si brucia, non ottiene niente, perde tutto. Esther è un personaggio positivo. Esther è l'unica che veramente sa qual è la sua possibilità. Lei si sente debole, si sente impotente, lei è consapevole della sua umanità, di chi è. E non viene in realtà fagocitata dal potere, vive in un'ambiguità, ma lei non si fa fagocitare, rimane sulla soglia Esther, è per questo che può tornare indietro e riprendere la sua saggezza e usare il potere con saggezza e salvare interamente il popolo senza alzare un dito, senza dare un urlo. Anzi, gli capitano le cose, non lo so, forse è soltanto fortuna, oppure è veramente la provvidenza di Dio, gli capitano le cose, ma gli casca addosso, ma voglio dire, è stato un problema, un inciampo, eppure viene condannato per quel motivo, se lo toglie di mezzo. E quindi, e concludo veramente, se rileggiamo con occhio attento la storia, possiamo evidenziare tanti gesti, tanti fatti, ve l'ho detto anche prima, con la vicenda di Cristo, no? E certo, la storia di Cristo è un'altra storia, no? Non possiamo avere questa rilassatezza nel leggere la storia di Cristo e la storia del Venerdì Santo di Cristo. La storia di Cristo è un esempio estremo, emblematico di un'obbedienza unica, di un amore indicibile e autorevolezza, quella che si manifesta in Cristo, che sta sulla croce come su un trono, però, come hanno sempre letto i padri della Chiesa nell'antichità, torturato, morente, fa inginocchiare i potenti, fa riflettere i saggi e li fa interrogare. Quindi la vita del mite, come Cristo, come lo è stato Cristo, ha un epilogo tragico, non è esattamente l'epilogo della vita di Esther che riottiene tutto. E la chiave di volta per capire questa vita, per accedere alle motivazioni profonde del dono radicale gratuito che sta dentro queste vite, dei miti, è l'affidamento totale a Dio, quello che fa anche Esther in effetti. E quindi nella rinuncia totale, Esther si spoglia, si riveste di immondizie, rinuncia alle sue ricchezze in questo frangente di penitenza, un solo pensiero, una sola parola sulla bocca del mite: mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico, vieni in aiuto a me che sono sola. Il primo verso della preghiera. E con non ho altro soccorso se non te. E in modo ancora più radicale questa sera e ogni giorno noi abbiamo in mente le parole di Cristo, la preghiera di Cristo sulla croce, che dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. È questo che fa il mite. E non è una risposta, perché poi bisogna mettere in pratica queste cose, però è l'unica strada. Almeno quello che ho capito io, è l'unica strada questa per avere una vita da miti. Grazie. E questa è l'autorevolezza del mite, che non ha autorità.